andiamo avanti con la nostra, col nostro tema. Abbiamo iniziato settimana scorsa parlando dell'umiltà e vogliamo andare avanti parlando di umiltà, perché settimana scorsa abbiamo già visto tante cose molto interessanti, molto profonde, ma ce n'è ancora tanto da dire su questo tema. Vogliamo ricominciare da questo passo. Per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno di voi di avere un concetto di sé, di non avere un concetto di sé più alto di quello che deve avere, ma di avere un concetto sobrio. Perché abbiamo concluso settimana scorsa parlando di come noi ci guardiamo, di come noi ci vediamo davanti a Dio, di che concetto abbiamo della nostra vita, se ci sentiamo di più, di meno, chi magari è qualcuno ha delle zone di ombra nella propria vita dove c'è l'orgoglio che comanda invece di avere Dio che comanda nella propria vita. Insomma, è interessante perché qui è Paolo che sta parlando, quindi non un personaggio qualsiasi, ma è un personaggio che per il lavoro che faceva e per il personaggio che lui era stato tante volte attaccato da altre persone proprio per il suo stile di vita, proprio per il fatto che lo accusavano, gli dicevano: vabbè Paolo, tu quando scrivi le lettere sembri tanto forte, tanto bravo, tanto bello, poi quando vieni in chiesa hai paura, sei piccolino, tutto magrolino. E Paolo si doveva difendere e si difendeva proprio con questo concetto, cioè il fatto che a lui non gli interessava essere di più, di meno, non gli interessava essere bello, brutto, cattivo, docile, gli interessava avere un concetto di sé giusto, ma ancora di più gli interessava portare il messaggio del Vangelo. E lo vedremo dopo che lui baserà proprio la sua difesa, sto litigando col microfono stamattina, lui baserà la sua difesa proprio dicendo che la sua predicazione del Vangelo non era basata su filosofia, non era basata su discorsi intelligenti, non era basata su grandi lezioni teologiche, ma si basava proprio sul concetto semplice, cioè Gesù è venuto sulla terra ed è morto in croce per salvarti. Quello gli interessava. E questo sentimento è qualcosa che manca sempre di più all'interno delle nostre comunità. Anzi, preferiamo sempre di più metterci in mostra, preferiamo sempre di più parlare come se siamo quelli che sanno tutto. Guardiamo sempre l'altro dall'alto verso il basso. Crediamo di sapere sempre cosa è più giusto per l'altra persona. Quando ogni tanto invece dovremmo fermarci, riconoscere chi abbiamo davanti, chiudere un attimino la bocca, magari aprire le orecchie e ascoltare e basta. Qualcuno disse che abbiamo una sola bocca e due orecchie per ascoltare e solo una bocca per parlare. E ogni tanto dovremmo fare così, ogni tanto dovremmo mettere un freno alla nostra bocca e magari ascoltare e basta, senza essere sempre convinti di sapere di più di quell'altro. Infatti, un'altra cosa che dice molto interessante, Paolo, scrivendo a Timoteo, dirà così: la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti, non abbiamo portato nulla del mondo e neppure possiamo portare via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questi contenti. Anche qui Paolo poteva sicuramente fare affidamento alla sua esperienza. Dirà in un altro passo della parola: mi sono abituato a vivere nell'abbondanza, ma anche nella povertà. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Paolo stava dicendo che tutto questo è relativo, tutto quello che abbiamo è relativo, tutto quello che viviamo è relativo nei confronti di un messaggio che è ben più importante di tutto questo, che è il messaggio del Vangelo. Quindi tu puoi essere anche l'uomo più ricco del mondo, ma se non hai Dio non serve a niente. Tu puoi essere anche la persona più intelligente del mondo, ma se non hai Dio non serve a niente. Ma tu puoi essere anche l'uomo più intelligente e ricco del mondo e avere anche Dio, ma se poi tu ti elevi e dici che tutto quello che hai è grazie a te, allora comunque non serve a niente. L'uomo umile, la persona umile, è quella persona che riconosce che tutto quello che ha, tutto quello che fa, tutto quello che dice, non proviene da lui, non è grazie a lui, ma è sempre e comunque grazie a Dio. E quella persona che non dice io ho fatto, io dico, io ho guadagnato, io posso, ma è quella persona che dirà grazie a Dio posso fare, grazie a Dio ho potuto dire, grazie a Dio siamo riusciti a fare questo, grazie a Dio mi sono spostato e sono andato di là. E rimanda sempre il punto centrale del discorso non a lui come persona, ma sempre e comunque a Dio. Per questo settimana scorsa io vi ho chiesto di specchiarvi e di capire che cosa vedete quando vi specchiate la mattina allo specchio. E vi ho chiesto di stare attenti anche di capire se avete delle zone di ombra, delle zone della vostra vita, della nostra vita che sono nascoste, in cui magari alberga l'egoismo, l'egocentrismo, la voglia di comandare. E io vi voglio rifare la stessa domanda oggi, perché è passata una settimana e spero che qualcuno di voi abbia potuto riflettere su quello che abbiamo detto settimana scorsa. E se è per la prima volta che invece ascolti questo messaggio, hai proprio questo, è il tempo per riflettere. Pensa, specchiati, guardati allo specchio, che cosa vedi? Che persona hai davanti? Una persona piena di sé? Una persona magari al contrario che si umilia pensando così di guadagnarci qualcosa? Vedi una persona che nasconde delle parti di sé perché sai che non è buono? Che cosa vedi davanti allo specchio? E poi specchiati ora davanti a un altro tipo di specchio, che è la croce. Non è la croce? Eccola qua. Che è la croce. Questo è lo specchio perfetto per farti capire chi tu sei. Non quello che tu pensi di essere, non quello che gli altri dicono di te. Perché anche questo è sbagliato. Non dobbiamo neanche basare la nostra vita su quello che gli altri pensano di noi. Perché il mondo è cattivo, il mondo parla male. Il mondo vuole umiliarti, vuole abbatterti, vuole farti credere che sei stupido, che credi in un Dio immaginario che non esiste. Quindi l'unico vero specchio su cui puoi fare affidamento e capire chi tu sei è la croce. Perché la croce ci fa capire che siamo tutti uguali davanti a Dio. La croce ci fa capire che siamo peccatori perdonati per la grazia di Gesù Cristo. E fra poco noi andremo anche a prendere la Santa Cena, e questo è la raffigurazione materiale dell'opera di Gesù Cristo. Il corpo e il sangue versati per perdonare te, per purificare la tua vita. Quindi tu non sei né più né meno, tu sei una persona, una creatura che Dio vuole perdonare, Dio vuole riconciliarsi con te e lo ha fatto mandando suo figlio in croce. peccatori perdonati, salvati per grazia, né più né meno. Billy Graham disse un giorno questo: Dio usa persone che si lasciano mettere in ginocchio. Questo è la base, se vogliamo, anche di alcuni concetti che Gesù dirà nella sua vita, per esempio insegnando la preghiera del Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. E ritorniamo sempre in questo circolo vizioso dove non è l'uomo al centro dell'universo, non è l'uomo, non siamo noi a essere al centro di tutto. Anche se ci piacerebbe pensarlo, anche se ci piacerebbe ogni tanto essere al centro dell'attenzione, ma non siamo noi il centro delle cose. Il centro delle cose sempre sarà Dio, è sempre Lui. Per questo Lui vuole persone che si lasciano mettere in ginocchio. Ecco perché Gesù insegna: sia fatta la tua volontà, quella di Dio. Ecco perché in un altro passo dirà: cercate prima il regno dei cieli e tutto il resto sarà sopraggiunto. Perché Gesù stava comunque sempre rimandando questo concetto: il centro dell'universo è Dio e a Lui dobbiamo andare, Lui dobbiamo glorificare, Lui dobbiamo centralizzare. Altrimenti tutto quello che facciamo sarà inutile. E infatti l'esempio per eccellenza che dobbiamo andare a vedere è quello di Gesù. E c'è un passo che in maniera veramente perfetta descrive quello che è stato Gesù e quello che noi dobbiamo imparare da Gesù. E lo vogliamo leggere insieme. Lettera ai Filippesi, capitolo 2, i versetti da 3 a 11. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Vedete che cosa ha prodotto l'umiltà di Gesù? Il fatto che Lui non si è aggrappato all'essere Dio, ma ha lasciato il suo trono per venire a salvare ognuno di noi, spogliato completamente, svuotato completamente dal suo essere, dalla sua regalità, per morire in croce per ognuno di noi. Isaia 53 addirittura userà parole ancora più forti, dicendo che non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi. Umiliato, percosso, come un agnello portato al mattatoio, muto davanti a chi la tosa. Ma era i nostri peccati che si stava caricando, le nostre lividure, erano le nostre malattie che stava curando. Vedete, questo è umiltà, questo è essere umili. E noi, so che è un livello decisamente alto come standard, ma è questa l'umiltà perfetta. E questa umiltà ha prodotto una cosa incredibile, e l'abbiamo letta. Perciò Dio, cioè tutto quello che Gesù ha fatto, il fatto di spogliare se stesso della sua regalità e essere vivere una vita umile. Proprio per quel motivo, per questo, Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Quindi vedete che impatto incredibile di cambiamento crea una vita in umiltà. E se noi oggi siamo ancora qui, è grazie a questo, al fatto che il leone di Giuda ha deciso un giorno di diventare un agnello. E anche nei momenti più bui, davanti, poco prima di arrivare alla croce, Gesù ha detto: sia fatta comunque la tua volontà, oh Dio. Quindi anche lui stesso si abbassa, anche essendo Dio, anche essendo Trinità, si abbassa e dice: non è la mia volontà essere fatta, è comunque la tua volontà, Dio. Vedete che grandi cose ha creato l'umiltà. Pensiamo invece il contrario, cioè le nefaste conseguenze di una vita che non è per niente umile, che invece si innalza e che vuole regnare al posto di Dio. Pensate a quante chiese sfasciate, a quanti ministeri bloccati, a quanti missionari fermati, a quante famiglie rovinate per colpa dell'orgoglio, per colpa del voglio comandare io. Si fa quello che dico io, punto. Proverbi dice così: prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma l'umiltà precede la gloria. Prima della rovina, ricordati quello che dicevamo anche ancora settimana scorsa, se decidi di non vivere una vita in umiltà, decidi di voler comandare la tua vita, ricordati che prima o poi arriverà la rovina, è inevitabile, prima o poi Dio metterà un muro davanti a te, prima o poi Dio fermerà la tua opera, che tu lo voglia o no, arriverà la rovina della tua vita. Decidi invece di abbandonare e far comandare la vita a Dio. Anche perché Tozer dirà questo: Dio non può riempire un cuore già pieno di se stesso. Ed è interessante perché tante volte, soprattutto i giovani, vengono da me e mi chiedono: ma non ho il tempo, non riesco a trovare il tempo per passare appunto il tempo con Dio. Non riesco, ho troppe cose da fare, c'ho lo studio, c'ho gli amici, le cose, quello, quell'altro, devo studiare tanto, ci sono gli esami, non riesco ad avere tempo con Dio. E dico: va bene, giusto, ma proprio perché hai deciso di riempire la tua vita con determinate cose non hai il tempo con Dio. Allora, perché se noi mettiamo dentro in un barattolo, che facciamo finta che è la nostra vita, e mettiamo dentro famiglia, amici, lo sport, il gioco, lo studio, la scuola, il lavoro, Netflix, la PlayStation, il mangiare, il dormire, stare 3 ore in bagno, e continuiamo a riempire. E poi diciamo che adesso possiamo aggiungere un pochettino di Dio, mettiamo un po', c'è la riunione di preghiera, c'è il culto, c'è lo studio, c'è l'evangelizzazione, immaginate, vedete, chi sassi, tutte le cose, non ci sta, non ci può stare, c'è troppa roba. Ma al contrario, se la nostra vita si basa sul prima cercate il regno di Dio e tutte le altre cose saranno sopraggiunte, e allora iniziamo a mettere, facciamo la base, mettiamo i primi sassi, mettiamo la lettura, la preghiera, lo studio, l'evangelizzazione, la comunione, e poi ci mettiamo anche gli altri sassolini e mettiamo tutto il resto. Vedrete, fate la prova a casa, voi prendete un barattolo, fate sta prova, prima mettete i sassi piccoli e poi mettete Dio e vedete che i sassi non ci stanno. Se fate il contrario, quindi mettete prima i sassi grandi che sono Dio, diciamo, e poi ci buttate dentro i sassi piccoli, vedrete che ci sta. E sembra strano, ma ci sta. Perché comunque Dio ti darà la possibilità di fare tutto quello che c'è di bisogno da fare. Quindi non è una questione di non ho tempo, non riesco, ma è una questione che Dio non può riempire un cuore già pieno. Un vaso già pieno di altre cose non può essere riempito di altro. Chiediamoci appunto, il mio cuore è pieno di che cosa? Di che cosa voglio riempire il mio cuore? E questo purtroppo crea poi, un cuore non umile, crea tante problematiche, così che nascono per esempio quelli che, un po' diciamo i lupi solitari, quelli che non credono nella Chiesa, quelli che... vogliono stare da soli perché tanto Dio mi parla, non ho bisogno di altro. È questo che crea un cuore non umile. Perché è vero, la Chiesa non troveremo mai una Chiesa perfetta. In ogni Chiesa ci saranno dei problemi, qualcosa in cui non siamo d'accordo, qualcosa che ci fa arrabbiare. Ma questo lo dico sempre e credo che, anzi, non credo, è una cosa importantissima. Ricordatevi che la Chiesa non l'ha creata l'uomo. La Chiesa è disegno di Dio. È Dio che ha deciso di creare la Chiesa sulla terra, non è stato l'uomo. E Gesù, prima di ascendere al Padre, ha detto: state qui, state buoni, arriverà la promessa che vi ho fatto, arriverà il Paracletos, lo Spirito Santo, e da lì mi sarete testimoni. Questa è la creazione, il progetto di Dio, della creazione della Chiesa. Quindi non essere un lupo solitario, non credere che basti tu, perché crei settarismo, crei divisioni, crei tante cose brutte. Invece noi siamo chiamati a fare qualcosa di diverso. Invece di servire noi stessi, invece di fare le cose come vogliamo noi, servendo il Signore con ogni umiltà, anche con lacrime, perché ripeto, non sarà tutto perfetto, non sarà tutto facile, non sarà tutto bello, e allora ci saranno anche lacrime e prove, proprio come è successo a Paolo. Ma dobbiamo comunque continuare a servire il Signore con umiltà. Credi che la Chiesa invece è tua famiglia spirituale ed è importante per la crescita comune. Non credere di poter fare le cose da solo, perché questo invece è il proposito che Dio vuole per ognuno di noi. Che ognuno di noi la mattina, quando ci vestiamo, oltre a metterci maglietta e pantalone, ci vestiamo come eletti di Dio, santi, amati, di sentimenti di misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine e di pazienza. E lo so che dura, e lo so che ogni tanto, anche quando entri qui in chiesa, vedi qualcuno che è entrato e dici: ah, c'è anche questo stamattina, mannaggia, potevo starmene a casa. Per quello dobbiamo rivestirci di pazienza, di umiltà, di misericordia. È proprio per quello, perché se no Paolo ci avrebbe scritto: andate, va tutto bene, siete tutti felici, contenti, amen e gloria al Signore. E no. Invece dobbiamo vestirci, dobbiamo decidere di prendere questi vestiti e di metterceli. E quando davanti ci troviamo una persona che non siamo tanto felici di vedere, ricordiamoci che abbiamo deciso di vestirci di questi vestiti. Questo fa parte dell'umiltà. Andiamo verso la conclusione. Perché vi voglio dire che appunto l'umiltà non è una destinazione, ma è un continuo cammino quotidiano dove ogni giorno abbiamo una scelta da fare: mettere noi stessi al centro o mettere Dio al centro. E questa è una cosa che continuerò a ripetervi fino a quando avrete la nausea di sentirlo. Noi dobbiamo essere una chiesa cristocentrica. Noi dobbiamo essere una chiesa cristocentrica. Voi, noi, singolarmente come chiesa, dobbiamo essere persone cristocentriche, che rimandano sempre e comunque a Dio, a Cristo. Perché non esiste missionario, non esiste denominazione, non esiste pastore, non esiste niente di niente se non che c'è Dio al centro. Tutto il resto sono tutte cose in più. Sono tutte cose buone, belle, ma non è quello il centro. Noi dobbiamo essere così. Togliamoci dalla testa che siamo più belli, più bravi, perché senza il Signore non possiamo fare niente. E infatti, come vi dicevo, vi porto la testimonianza di Paolo. Paolo scrive così in 1 Corinzi 2, da 1 a 5. E io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore, e la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Eppure Paolo poteva tranquillamente fare affidamento alla propria intelligenza, perché lui aveva studiato nelle migliori università giudaiche, sotto la guida di Gamaliele. Conosceva molto bene la Torah e tutte le leggi, ma è proprio per quello lui dice: io non sono venuto da voi parlandovi in maniera intelligente, con discorsi persuasivi, con discorsi teologici accademici. Non ho fatto niente di questo, perché la vostra fede, la nostra fede ancora tutt'oggi, non si deve basare su questo, ma si deve basare su Gesù Cristo. Perché se basiamo la nostra fede su chi hai davanti, che può essere il tuo pastore, che può essere un missionario, che può essere uno scrittore di libri famoso, può essere chiunque, allora la tua fede è vana, è inutile, è inutile. La tua fede si deve basare su Gesù Cristo. Ecco, ed è veramente molto bello quello che scrive Paolo. E qui Paolo si stava difendendo dalle accuse proprio di alcuni personaggi che lo attaccavano. E lui dice: ma io non sono venuto con... Potevo farlo, sì. Potevo farlo, avevo tutti i diritti e tutta la conoscenza per venire da voi a farvi il predicozzo, la lezione accademica, ma non l'ho fatto perché non era quello che volevo. E questo è veramente molto interessante. E siamo arrivati alla conclusione, cari fratelli. Ma prima di lasciarci, ci sono le sfide. E una di queste sfide, so che potrebbe non andare bene, ma io la faccio lo stesso. Poi se non va bene, vabbè, fa niente, io la faccio. Come vedete, qua c'è una sedia, non perché mi piaceva prendere una sedia e metterla qua in mezzo e fare scenografia. Ma c'è una sedia perché l'umiltà è qualcosa di molto pratico. Abbiamo visto in due parti qualcosa di veramente molto pratico. Quindi io vi sfido, se volete, chi vuole, viene qua su questa sedia, si siede e dice qualcosa riguardo un'altra persona. Elogia un'altra persona qui in chiesa che gli ha insegnato qualcosa, che lo aiuta a crescere in qualcosa, che lo edifica in qualcosa. Vi faccio un esempio e inizio proprio da me. E io mi siedo e dico: grazie Daniel, perché tu mi insegni a essere sempre presente e a prendere seriamente a cuore un impegno. E anche quando fuori piove, c'è brutto tempo o fa freddo, tu sei sempre presente al parco con i bambini. Io avrei già mollato tanto tempo fa, o probabilmente in tanti giorni avrei preferito starmene a casa. Grazie. Le sfide della settimana. Ricordate, 2 settimane fa, parlando dell'amore, spero che qualcuno di voi ha preso e ha iniziato a fare le sfide, e queste sono quelle per l'umiltà. Fai qualcosa senza farti pubblicità. Abbiamo sentito da Giovanni, tante persone sono dietro le quinte, non sappiamo tante cose che avvengono dietro le quinte. Decidi di farlo anche te, senza chiedere nulla in cambio. Riconosci, come abbiamo fatto anche stamattina, riconosci un tuo punto debole un punto scuro, un punto debole, o un tuo problema, e chiedi aiuto alla Chiesa, chiedi aiuto a qualcuno di fidato, a una persona fidata, anche solo per pregare. Anche questa è umiltà, riconoscere che non puoi andare sempre a 100, ogni tanto devi andare più piano e hai bisogno di qualcuno con cui pregare, con cui chiedere aiuto, con cui andare avanti nel cammino. E poi, magari lunedì andate a fare la spesa o andate in posta, pensate anche di lasciare il posto a qualcun altro. Non fate sempre a gara, non facciamo sempre a gara, gomitate per essere sempre i primi. Lasciamo ogni tanto il posto. È difficile, anche questo per me è difficile. Ma sembra stupido, ma anche questa è umiltà. Quando magari vediamo un anziano, una donna incinta, una persona con qualche problema, lasciamo il posto. Queste sono le sfide della settimana, prendetele, facciamole nostre, mettiamole in pratica insieme e poi ci vedremo per il prossimo appuntamento, che non vi spoilerò quale sarà. Amen.